87,9 sulle bellissime note di Lucio Dalla, poi ve la rimetto, questa, l'anno che verrà è sicuramente proprio la nostra. E allora noi volevamo un po' commentare con un compagno che è stato tanto tempo in radio, che scrive sul Manifesto un po' la questione Covid. In particolar modo volevamo partire dal arriveremo insomma a parlare della questione delle regioni, dei colori delle regioni, che dopo due anni, insomma un anno e mezzo di pandemia, capire insomma quali sono i parametri per cui ancora ci sono regioni bianche, ok, gialle, arancioni, si vocifera addirittura di insomma di regioni per tornare, che torneranno a rosso e via dicendo. Ma volevamo innanzitutto partire, visto che lui scrive anche per un giornale, e da quella che è una constatazione che stavamo facendo anche a microfoni spenti, sull'informazione del Covid, cioè la tossicità con cui ormai si parla solo ed esclusivamente di Covid sui giornali, e anche insomma che ha preso un po' la mano anche ai giornalisti in questo senso, commentiamolo insieme.
Intanto ciao e un saluto a tutti e a tutti. Beh sì, la questione dei colori è tornata di attualità perché insomma non dico niente di nuovo, siamo nel corso della quarta ondata, quinta ondata, chiamiamola come ci pare, ma insomma il numero di casi sono aumentati e in proporzione stanno aumentando anche le persone che purtroppo si ricoverano negli ospedali, anche se diciamo abbiamo quasi il 90% della popolazione vaccinata. Questo vuol dire che l'impatto in termini sanitari del Covid è molto diminuito rispetto a circa un anno fa. Tu volevi parlare dei colori.
Allora io diciamo innanzitutto insomma, quando mi sembra è stato l'anno scorso col decreto legge viene varata questi parametri per cui in base al ci è stato detto insomma, ma anche il sito del governo così diffonde che in base alle terapie intensive, a quanto si riempiono le terapie intensive, si cambiano i colori delle regioni e si va a delle restrizioni, e in particolar modo ci sono quelle delle regioni gialle per cui bisogna rimettere le mascherine all'aperto, l'arancione e il rosso. In questi anni però sul sito del governo in particolare insomma vogliamo dare delle indicazioni, metteremo anche sul sito della radio quando pubblichiamo i link sul sito della genas.gov.it viene pubblicato un grafico in cui dal 2020 ad oggi si propaganda il fatto che i posti letto delle terapie intensive in alcune regioni sono addirittura triplicati. Allora parliamo della Val d'Aosta, in particolar modo, in cui però nella media nazionale, cioè al centro c'è l'Italia, nella media nazionale si parla di un ampliamento sostanzioso delle terapie intensive. Quindi io da domanda da qualunque, insomma, da popolana mi chiedo, allora perché?
Quale sei?
Quale sono? Per cui perché si torna ai colori?
Cominciamo a ricordare alcune cose. Perché si parla di occupazione delle terapie intensive? Perché, come dicevi tu, è uno dei parametri su cui si decide il colore delle regioni in cui ci troviamo. Sembrano cose tecniche, in realtà sono cose che sarebbe bene controllare da vicino, perché poi sono misure che ricadono su tutte e tutti noi, e dunque è anche una questione di partecipazione democratica sapere con quali criteri vengono decise misure che di fatto restringono anche le nostre libertà, e nel caso in cui serva anche criticarle, opporsi, eccetera eccetera. E i criteri sono cambiati molte volte nel corso di questi due anni. Quelli di cui parliamo adesso sono stati introdotti durante la scorsa estate, e sostanzialmente le restrizioni oggi vengono decise sulla base di tre parametri. Uno è il numero di casi in proporzione alla popolazione, l'altro è il tasso di occupazione dei reparti, quelli che si chiamano reparti ordinari o aree mediche, cioè quelli in cui ci sono pazienti che non sono in condizioni molto gravi, e poi il terzo indice che conta è quello sulle terapie intensive. Allora, vanno specificate un paio di cose su questi numeri perché spesso sfuggono alla popolazione. Noi per esempio oggi vediamo che le terapie intensive a livello nazionale sono riempite all'8,5% dai pazienti Covid, e questo potrebbe sembrare un numero molto piccolo. La realtà però è che questa cifra riguarda solo i pazienti Covid. I reparti di terapia intensiva e il resto dei reparti degli ospedali in Italia dal 2015, dal famoso decreto Lorenzin, sono programmati per essere pieni costantemente tra il 70 e l'80%, cioè il numero di posti è stato tagliato in modo da avere i reparti quasi costantemente saturi al 70-80%. Questo vuol dire che in realtà i posti di terapia intensiva liberi sono appunto il 20% circa, quindi quando arriviamo a riempire il 15% delle terapie intensive con i reparti Covid vuol dire che i reparti sono sostanzialmente pieni. Questo che vuol dire? Perché sono piene all'80% le terapie intensive? Sono piene all'80% perché le terapie intensive servono ovviamente per le altre emergenze, perché anche fuori dal Covid la gente continua a avere emergenze cardiache, avere incidenti stradali, a farsi male sui campi di calcetto, ma anche perché nelle terapie intensive gran parte dei pazienti ci passano dopo operazioni chirurgiche particolarmente impegnative. Quando quindi le terapie intensive diventano troppo piene, quello che succede è che si interviene sugli interventi chirurgici, per esempio, cioè sugli interventi terapeutici, che possono essere rimandati. Ovviamente possono essere rimandati entro certi limiti, e comunque ritardare un intervento chirurgico necessario comporta ovviamente un danno in termini sanitari, per cui riempire le terapie intensive oltre misura trasporta, diciamo, il danno del Covid su tutta la popolazione, che si vede privata del diritto alla salute, del diritto a tutte le terapie, anche quelle chirurgiche. L'altra cosa che va detta è quella che dicevi tu, cioè i posti di terapia intensiva con cui abbiamo cominciato l'epidemia in Italia erano circa 5.000, qualcosa meno di 5.000. Oggi sulle cifre ufficiali sono, diciamo, a livello nazionale quasi il doppio. Questo numero però va un po' interpretato. Perché? Perché le terapie quando si aumentano i posti di terapia intensiva non vuol dire soltanto, non dovrebbe voler dire soltanto posizionare un altro letto con un ventilatore polmonare e le attrezzature che servono in terapia intensiva. Oltre al letto ci vogliono poi i medici e ci vogliono gli infermieri. E ovviamente medici e infermieri non crescono sugli alberi, vanno formati, vanno assunti soprattutto, cioè richiedono investimenti che vanno contro tutti i tagli alla sanità, i tagli alle assunzioni che sono stati fatti in questi anni. Quindi molto spesso noi vediamo regioni, come hai detto tu, che triplicano i letti di terapia intensiva dichiarati, ma in realtà non garantiscono effettivamente una maggiore assistenza, perché poi i medici e gli infermieri sono sempre gli stessi. Ricordiamoci che per formare un medico di terapia intensiva servono 5 anni di specializzazione, e anche un infermiere, che non è affatto un personaggio secondario in una terapia intensiva, anzi richiede 2 anni di specializzazione. Anzi, è più facile spostare un medico di terapia intensiva che un infermiere, questo spesso ci raccontano i medici dagli ospedali. Quindi questi numeri bisogna fare un po' la tara. Quello che dicono per esempio i sindacati dei medici è che in realtà i posti di terapia intensiva sono stati aumentati, ma da 5.000 si è passati a 6-7.000 come capacità reale di assistenza. Ovviamente le regioni tendono a dichiarare più posti di quelli che possono effettivamente assistere, anche per abbassare queste soglie. Ovviamente dichiarando più posti le percentuali di occupazione scendono, e non è un caso che questo sistema sia stato introdotto durante l'estate. Durante l'estate molte regioni avevano paura che magari una piccola ondata a Ferragosto portasse alla chiusura di locali, ristoranti, discoteche, magari in zone molto turistiche. La Sicilia, il Veneto, l'Emilia sono zone in cui l'estate porta una parte rilevante del PIL regionale, e quindi hanno chiesto appunto di modificare, ammorbidire leggermente questi parametri.
La cosa però che mi chiedo è: i parametri attuali, cioè le percentuali attuali, perché sennò non ritornano, a me mi sfuggono sempre la questione dei numeri, insomma la mia mente in realtà abbastanza matematica, su quali numeri di terapia intensiva vengono fatti? Perché se vengono fatti sui numeri di terapia intensiva in realtà che pubblica il Ministero, quindi quasi posti letto triplicati, vuol dire che noi abbiamo un livello altissimo di malati Covid di terapia intensiva, cosa che non corrisponde in realtà molto alla, alla realtà, perché tra la vaccinazione e purtroppo persone che già tanti morti che l'Italia ci ha avuto per quanto riguarda i morti Covid, è evidente che la popolazione che si ammala in maniera grave tanto da finire in terapia intensiva in realtà è diminuita, quindi la questione dei numeri mi continua un po' a sfuggire.
Allora, diamo i numeri come stanno. Allora, oggi in terapia intensiva ci sono circa 900 persone, qualcosa meno di 900 persone ricoverate in terapia intensiva a livello italiano. Sono tanti o sono poche? Allora, come dicevo, rispetto a circa 5.000 posti di terapia intensiva con cui siamo partiti durante questa pandemia, 900 persone sono abbastanza, sono tante, sono quasi il 20%, vuol dire che appunto i reparti di terapia intensiva alla loro disponibilità iniziale sarebbero sostanzialmente saturi, se pensiamo che il resto, il 70-80% dei reparti sarebbero pieni per altre ragioni. Sono un po' di meno perché, come dicevamo prima, sono aumentati i posti di terapia intensiva. Sono molti meno rispetto ai picchi che sono stati toccati durante l'emergenza, perché siamo arrivati ad avere fino a 4.000 persone ricoverate in terapia intensiva, che vuol dire che 4.000 persone ricoverate solo per il Covid in terapia intensiva, in un sistema che, come abbiamo detto, oscilla tra le 5 e i 7.000 posti, vuol dire che sostanzialmente tutti i reparti di terapia intensiva erano quasi interamente dedicati al Covid. Questo voleva dire che bastava avere un'emergenza, bastava avere un infarto che magari può essere curabile se affrontato nel giro di pochi minuti o di poco tempo, con i reparti pieni poteva diventare un problema molto grande, e per molte persone è diventato un problema molto grande. Quindi sulla ricaduta appunto dei costi sanitari del Covid conosciamo molto bene quello che riguarda direttamente il Covid, conosciamo molto meno le ricadute indirette. Quindi effettivamente non sono pochi in termini assoluti, relativamente ai picchi che abbiamo toccato siamo ancora molto al di sotto, appunto 900 rispetto ai 4.000 che abbiamo toccato durante il picco. Quello che dicevi tu sull'impatto delle vaccinazioni, che sembra apparentemente nascosto da questi numeri, allora va detto che le persone vaccinate in Italia sono il 90%, questo vuol dire che ce ne sono ancora diversi milioni che non sono
con la prima dose. 90%?
Beh, ma sì, ma più o meno con la seconda, con ormai quasi tutti quelli che hanno fatto la prima dose sono già arrivati hanno fatto anche la seconda dose. Ormai le prime dosi stanno aumentando al ritmo di poche decine di migliaia al giorno. Però rimangono ancora appunto 6 milioni circa di persone che non hanno ancora ricevuto un vaccino. Tra questi ci sono anche i bambini, che oggettivamente molto raramente vengono ricoverati o finiscono in terapia intensiva. Fortunatamente ci sono anche parecchie persone nella fascia 40, 50, 60 anni che hanno un rischio crescente con l'età, che rischiano ancora di finire in terapia intensiva. Anche se sono pochi in percentuale, sono ancora numericamente abbastanza da poter creare focolai abbastanza grandi. Teniamo poi conto del fatto che in terapia intensiva ci finiscono anche le persone vaccinate, perché i vaccini non hanno un'efficacia del 100%, anzi anche nelle migliori stime parliamo dell'80-90%. Quel 10% o 20% di persone che, nonostante il vaccino, finiscono in terapia intensiva, quando le andiamo a calcolare su un numero molto grande di popolazione, se prendiamo il 5-10% di 50 milioni di abitanti vaccinati, vediamo che anche quel numero, anche se percentualmente è una percentuale molto piccola, poi diventa numericamente molto grande. Da qui nasce un po' quel paradosso su cui spesso molti un po' ci marciano, come si dice a Roma, cioè effettivamente se andiamo a vedere in terapia intensiva ci sono le persone vaccinate, possono essere spesso anche la maggioranza rispetto a quelle non vaccinate, e questo fa spesso dire alle persone che quindi il vaccino non funziona. In realtà è un effetto numerico, è vero che possono essere in assoluto altrettante, ma in proporzione alla popolazione vaccinata le persone che finiscono in ospedale sono molte meno rispetto al totale. Quindi la probabilità di finire in ospedale da vaccinati è, secondo i calcoli, 7-8 volte inferiore rispetto a quella che ha un non vaccinato.
Quindi diciamo che evidentemente in questo anno e mezzo sulla questione sistema sanitario si è oggettivamente intervenuti in realtà molto poco. Dico anche questo perché mi sembra ormai dopo un anno e mezzo, ormai quasi due anni, insomma direi anche due anni, visto che i primi, insomma, si parlava già di Covid, o comunque già circolava il Covid alla fine del dicembre 2019. La questione delle pandemie, la questione di nuovi virus e via dicendo, risulta essere quasi ormai sistemica, o diciamo sicuramente ce la porteremo avanti per diverso tempo, e quindi in questi due anni in realtà, insomma, sulla questione sanitaria, insomma, in radio ne abbiamo parlato tantissimo, c'è una trasmissione specifica, però a livello generale italiano, insomma, si è fatto molto poco.
Allora, si è fatto molto poco dal punto di vista appunto della risposta non solo emergenziale, come dici tu. Noi siamo due anni che viviamo di interventi emergenziali. Allora, va detto una cosa sul per esempio parliamo del personale medico, che è ovviamente l'ingrediente numero uno medico infermieristico. Io parlo di tutto quello che tutti gli operatori sanitari, insomma sociosanitari, anzi è chiaro che il personale medico non si può creare dal nulla, come dicevo, servono anni di investimenti sulla formazione, e per molto tempo, tra numeri chiusi nelle università e un numero molto scarso di borse di studio di specializzazione, abbiamo creato un numero di nuovi medici inferiore al fabbisogno, e questa cosa purtroppo ce la porteremo avanti negli anni, nel senso che i medici che si formeranno nei prossimi 1, 2, 3 anni sono ancora quelli che hanno cominciato a formarsi prima della pandemia, quindi con i posti limitati che c'erano prima della pandemia. Quindi noi continueremo ad avere un fabbisogno di medici superiore a quello di cui disponiamo, anche perché nel frattempo i medici precedenti invece stanno invecchiando e stanno andando in pensione a un ritmo accelerato. E purtroppo non dobbiamo dare illusioni: se facciamo soltanto affidamento sulle forze, diciamo, sui medici italiani formati in Italia, numericamente non avremo grandissimi aumenti nei prossimi anni. Questo non lo dico io, sono calcoli che si possono fare proprio sul fatto che si sa quante persone sono entrate in formazione 2-3 anni fa, si sa quante stanno andando in pensione, quindi su questo c'è poco dibattito. E come si fa a aumentare il numero di medici e infermieri? Beh, ovviamente una chiave potrebbe essere, dal punto di vista dei medici per esempio, aprire maggiormente agli stranieri. Noi oggi abbiamo ancora concorsi per esempio dei medici che sono riservati ai cittadini italiani, e questa è un po' un'anomalia, perché in gran parte dei paesi europei la classe medica ormai contiene una parte importante di popolazione migrante. Se chi conosce l'Inghilterra sa che se si entra in un ospedale inglese si trovano molti medici indiani, pakistani nelle corsie. In Italia questo è un fenomeno molto raro. Va detto che poi però c'è personale come quello infermieristico, che invece si può aumentare con più facilità, e lì bisogna agire semplicemente sulle assunzioni e sui salari, cioè bisogna creare le condizioni per cui più persone scelgano di fare questo lavoro piuttosto che un altro lavoro. È un settore in cui c'era già un fabbisogno enorme già prima del Covid. Chi conosce un po' il settore degli infermieri sa che al di fuori, nei canali ufficiali, nei canali informali, nelle cliniche private, c'è un grandissimo bisogno di questo tipo di personale, e su questo si potrebbe lavorare in termini più brevi. Poi esiste tutta la parte del personale amministrativo, sociosanitario. Pensiamo per esempio a chi si occupa del tracciamento nelle ASL, a chi si occupa di questo lavoro più amministrativo, meno direttamente clinico, e qui si è fatto un grandissimo investimento in questi due anni su personale precario. E quello che stiamo oggi per esempio vedendo nelle scuole, cioè la chiusura di scuole in cui le ASL non riescono a garantire il tracciamento necessario per tenerle aperte con i nuovi protocolli, spesso dipende dal fatto che le ASL sono sotto organico, il personale che è stato assunto per l'emergenza Covid è stato assunto in maniera precaria, molti contratti sono scaduti il 31 ottobre, perché questa era la scadenza appunto dei vari decreti di PCM degli anni scorsi, e oggi il personale amministrativo, che insomma è personale amministrativo che spesso deve fare telefonate, deve controllare i protocolli, insomma non deve fare un lavoro che richiede scuole di specializzazione medico, però sono sotto organico, quindi da vari punti di vista, con ragioni diverse, però ci troviamo con un sistema che è stato rafforzato contro l'emergenza, ma non per affrontare una situazione sistemica.
Si sta, per non parlare poi di tutta la privatizzazione oppure dell'uso di cooperative e via dicendo, che io non metto neanche, perché mi trovo a lui, penso sia un po' allucinante anche i contratti a partita IVA degli infermieri, dei medici. Insomma.
Ovviamente non l'ho fatto, l'ho menzionato prima nel caso degli infermieri, ma questo è il contesto in cui la sanità vive, non da oggi, non dalla pandemia, ma da prima della pandemia, ed è un capitolo enorme e meriterebbe forse una discussione a parte, ma sicuramente è stata fatta varie volte in questi microfoni.
Un'altra questione di cui volevo parlare con te è la questione dello stato di emergenza, no? Oggi i giornali titolano tutti quanti, ancora non si sa, però già lo stato di emergenza per i giornali è dato per certo, fino al 31 marzo. Crisanti si è espresso dicendo vabbè, ma dopo 2 anni che stato di emergenza è?
Sì, questa è una questione effettivamente delicata. I giornali ne parlano perché ieri da fonti della Presidenza del Consiglio è affiorato ieri diciamo che c'è stato un accordo sostanzialmente per cui è possibile che oggi stesso passi in Consiglio dei Ministri un decreto legge che prolunghi lo stato di emergenza fino al 31 marzo. Perché è un dato delicato? Perché in realtà lo stato di emergenza è normato da una legge del 2008 che fisserebbe la durata massima dello stato di emergenza a 2 anni. E lo stato di emergenza attuale, quello determinato dalla pandemia, è stato proclamato il 31 gennaio del 2020, quindi in realtà il 31 gennaio del 2022 finirebbe la possibilità di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza, quindi saremmo agli sgoccioli. Andare fino al 31 marzo vorrebbe dire prolungare lo stato di emergenza per 26 mesi, che sarebbero un limite superiore a quello che è stabilito dalla legge, quindi in qualche modo c'è una forzatura. Ci si sta chiedendo anche all'interno di chi si occupa di questioni giuridiche se questa forzatura sia legittima. Il parere di tutti è che formalmente il governo potrà farlo, perché se ci sarà una nuova legge che verrà votata dal Parlamento, certo. Anzi, un decreto legge che poi verrà convertito in legge al Parlamento, perché questa è
ormai la procedura da 2 anni a sta parte.
Questa è ormai la procedura, formalmente sarà possibile farlo. Come dicevi tu, come dice Crisanti, ma insomma Crisanti da medico non ha una particolare autorità, ma probabilmente esprime un parere di tanti, è comunque una forzatura, è una forzatura dal punto di vista giuridico e comunque è una forzatura perché dopo 2 anni dover ricorrere ancora allo stato di emergenza vuol dire, come dicevamo prima, non aver razionalizzato, reso, come dire, portato a regime un sistema amministrativo della sanità che forse dopo 2 anni non dovrebbe essere più in una situazione di emergenza, ma dovrebbe aver assorbito una maniera di funzionare nuova e essersi dotata delle strutture. Cosa vuol dire lo stato di emergenza nella sostanza? Nella sostanza in questo momento vuol dire soprattutto poter usare delle procedure accelerate per gli appalti e l'acquisto, le assunzioni del personale e dei prodotti che servono per affrontare l'emergenza. Si pensi per esempio ai bandi per acquistare farmaci, si pensi per esempio ai bandi per reclutare personale. Tutte queste cose oggi possono essere fatte in maniera accelerata, ma concentrando molti poteri nelle mani del commissario straordinario. E dall'altra parte serve a dare al governo la possibilità per esempio di proclamare o disattivare da un giorno all'altro regole per esempio sul lavoro agile, per esempio. Allora, queste sono due questioni che dopo 2 anni effettivamente un governo competente, come si vanta di essere questo, dovrebbe essere riuscito a mettere a regime. Invece ci troviamo che dopo 2 anni per comprare le mascherine o per comprare i farmaci dobbiamo ancora ricorrere
in stato d'emergenza.
Esatto, ad appalti accelerati. Che cosa vuol dire appalti accelerati? Vuol dire appalti in cui saltano una serie di controlli, in cui non si osservano, si deroga alcune regole, e sappiamo che insomma in Italia siamo esperti di stati di emergenza perché li conosciamo benissimo dagli anni 70 per varie ragioni. Sappiamo benissimo come negli stati di emergenza che si prolungano troppo a lungo si infilano poi interessi che ovviamente nell'emergenza fanno il bello e il cattivo tempo.
senza calcolare che oggettivamente, insomma, siamo anche in un momento di, in cui da qua ai prossimi 5 anni l'Italia, come tutta l'Europa, dovrà gestire anche un quantitativo economico non indifferente. Poi mi chiederò, insomma, prima o poi vorrò fare una trasmissione su come, cosa accadrà all'Italia dopo la fine del PNRR, in cui cadremo, insomma, non so, in una depressione economica altro che l'inflazione attuale, o forse no, l'incontrario. Comunque, in quei, insomma, anni in cui c'è la questione di gestire livelli economici molto alti e flusso di denaro molto alto, e che ovviamente con la questione dello stato d'emergenza e la questione degli appalti mi sembra quasi uno scivolone.
Ecco, stanno arrivando 200 miliardi di euro dall'Unione Europea. Cominciare a gestirli con le norme dello stato di emergenza è qualcosa su cui bisogna interrogarsi, perché appunto sappiamo bene come grandi appalti, quando cadono a pioggia, diventano preda di grandi interessi e vengono gestiti con mille deroghe che poi ricadono in gran parte su chi lavora, perché vuol dire autorizzare appalti, subappalti, deroghe a mille controlli. Cominciare la gestione del PNR con uno stato di emergenza è qualcosa che, insomma, dovrebbe interrogarci, soprattutto quando abbiamo un governo che si fa forte invece di una retorica di grande competenza e grande capacità gestionale.
Ok, volevo quasi concludere, poi se tu hai altri argomenti, altre cose, sulla questione europea, nel senso di gestione. Allora, si parla, insomma, della variante Omicron e via dicendo, su cui io non metto bocca perché non conosco assolutamente le questioni mediche, quindi preoccupava, tra virgolette, di più. Mi preoccupava poi due questioni. Una è la questione europea, nel senso che, insomma, c'è tutta una questione sulla non vaccinazione di gran parte della popolazione europea, che a cui invece è permesso dei viaggi in maniera molto facilitata, senza addirittura il Super Green Pass. Quindi su questo mi perplimeva il fatto che ci fossero le regioni così, però poi io posso andare anche non vaccinata da qualsiasi parte in Europa, tornare, non stare in quarantena e non avere, no? Quindi non riesco poi a capire le regole dove stanno, chi le deve, però poi gli insegnanti li vacciniamo tutti, finisco. E poi questa è una questione, quindi senza entrare nella questione Green Pass, no? Perché è un argomento che a me oggettivamente annoia tantissimo, cioè preferisco parlare dello stato di emergenza e della regole europei. Vabbè, intanto questo.
Beh, allora, la questione dei viaggi durante la pandemia è stata molto controversa, perché da un lato noi sappiamo che i virus viaggiano al di là delle frontiere ed è difficilissimo impedire il passaggio del virus attraverso le frontiere con i controlli, con i green pass e con i passaporti. È stato fatto anche un uso demagogico di questi blocchi delle frontiere, va detto anche questo. È vero, da un lato, che abbiamo popolazioni che possono spostarsi in Europa con una certa facilità tra zone ad alto tasso di vaccinazione e zone a basso tasso di vaccinazione, ma questo argomento spesso è stato utilizzato invece per introdurre nuovi blocchi alle frontiere, per introdurre nuove barriere alle popolazioni migranti, o come sta per esempio succedendo nel caso del Sudafrica, per dare l'impressione alla popolazione che si stia agendo e si stia facendo qualcosa, per esempio per prevenire la diffusione della variante Omicron, con dei provvedimenti come il bando agli ingressi dall'Africa subsahariana in Italia, che in realtà hanno uno scarsissimo impatto. Oggi ancora in Italia è vietato viaggiare dal Sudafrica verso l'Italia per paura di diffondere per la paura che si diffonda la variante Omicron. La realtà è che noi sappiamo che la variante Omicron è già diffusa, per esempio, in Europa, e che probabilmente, anzi, era proprio una delle notizie di ieri, è che i primi casi di variante Omicron che sono stati individuati negli Stati Uniti erano precedenti ai casi che sono stati annunciati in Sudafrica. Quindi attenzione alle barriere che si pongono ai confini, perché queste barriere molto spesso discendono più da esigenze di demagogiche da parte dei governi, che ha un'effettiva efficacia nei confronti del virus. Quello che dicevi però tu è giusto sul piano delle disparità vaccinali. Noi abbiamo un'Europa un po' a due velocità, nel senso che nell'Europa dell'Est c'è un po' una costante di una bassa, un basso tasso di vaccinazione un po' in tutta l'Europa dell'Est, e l'ondata che stiamo vedendo in effetti è un'ondata che è arrivata proprio dall'est dell'Europa, dalla Russia che è in Europa anche se fuori dall'Unione Europea, ma anche dai paesi che stanno all'interno dell'Unione Europea come la Croazia, la Slovenia, la Romania, la Bulgaria. Sono tutti paesi, va detto, che essendo parte dell'Unione Europea almeno sulla carta hanno potuto disporre di tutti i vaccini di cui abbiamo disposto anche noi, perché i vaccini sono stati divisi in quote proporzionale alla popolazione anche per questi paesi. Quindi in questo caso non parliamo di una disparità vaccinale come di quelle di cui si parla per esempio nei confronti dell'Africa, ma effettivamente di un rifiuto generalizzato da parte di gran parte della popolazione nei confronti di questi vaccini. Il tema è molto ampio, perché in questo rifiuto dei vaccini si coagulano tantissime questioni che probabilmente hanno a che fare con un rapporto con le istituzioni, con le autorità conflittuale che forse serpeggiava da tempo, con governi più deboli e meno stabili di quelli che ci sono a Occidente. Insomma, le questioni sono tante, non voglio affrontarle qui, però effettivamente abbiamo in qualche modo una specie di nuovo muro di Berlino che riguarda però le vaccinazioni. A est della Germania abbiamo dei tassi molto bassi. Va detto che un po' anche per la paura di queste nuove ondate, anche lì in questi ultimi tempi stanno crescendo i tassi di vaccinazione.
E quindi, tornando allo stato d'emergenza, sono 2 anni, insomma, parlare ancora di stato di emergenza, insomma, io lo trovo, appunto, beh, l'abbiamo un po' detto, non voler affrontare tante cose, probabilmente, insomma, dovremmo nei decenni futuri convivere con delle forme di virus, anche alcune, insomma, più aggressive di altre, e quindi spesso, insomma, si è parlato anche di sindemia e non di pandemia, e insomma, motivo per cui evidentemente si dovrà cercare una forma diversa di convivenza e di non so come dire, di anche di come poter contrastare o comunque convivere con delle forme, varianti di virus.
Ma sì, questo è il grande punto interrogativo che hanno tutti, e io sinceramente non ho la risposta per dire come convivremo con questo virus o con altri virus in Italia di qui a 1 anno, 2 anni, 3 anni. Insomma, una delle cose che abbiamo imparato è che fare previsioni è molto a rischio quando si va oltre 1 o 2 settimane, quindi non mi lancio in previsioni, e non c'è una ricetta, certo, semplice per dire, certo, che cosa bisogna fare per convivere con il coronavirus o con altri coronavirus. Certo è che serve un po' un cambiamento di ottica rispetto a quello che è stato fatto prima di questa pandemia. Noi avevamo un'amministrazione della sanità in generale che era fondata sull'idea che le emergenze non esistessero, cioè avevamo delle misure contro il virus che funzionavano soltanto se il virus non c'era. È bastato portare un virus in Italia per mostrare tutte le carenze della sanità, che non sono soltanto nella risposta alla pandemia, ma che sono, appunto, adesso non voglio essere noioso, ma insomma, le carenze della sanità territoriale, i danni che ha fatto la regionalizzazione della sanità in questi anni. Sono tutte questioni su cui bisognerebbe tornare indietro, non solo per affrontare questa pandemia, ma per affrontare gran parte dei problemi sanitari che affliggono la nostra popolazione, che non derivano soltanto da emergenze. Noi abbiamo una popolazione che è molto longeva, e questo ci ha fatto spesso illudere del fatto che evidentemente in Italia si vive bene, c'è il sole, la pizza, il mandolino, e allora la vita italiana sembra molto sana. Se andiamo però a vedere le statistiche, vediamo che noi abbiamo effettivamente una popolazione con un'aspettativa di vita molto lunga, ma abbiamo una delle popolazioni in salute all'età di 65 anni più basse d'Europa. Cioè, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che arriviamo fortunatamente in tanti a un'età avanzata, ma una percentuale relativamente bassa delle persone arrivano a 65 anni in buona salute. Molti di noi ci arrivano con parecchi acciacchi. Questo perché? Perché evidentemente prima dei 65 anni le condizioni di lavoro, le condizioni di vita, le condizioni ambientali sono peggiori qui che in altri paesi, e questo forse è la ragione per cui in Italia abbiamo visto anche un tasso di mortalità, soprattutto all'inizio della pandemia, molto elevato, perché avevamo tantissime persone anziane e soprattutto tantissime persone anziane in cattive condizioni. sanitarie, di salute, ma anche sociali. E abbiamo visto quello che è successo nell'RSA, abbiamo visto quello che è successo molto spesso nella solitudine delle case in cui si trovavano a vivere persone anziane in cattive condizioni. Ecco, tutti questi fattori che sono socioambientali e che non sono relativi in maniera specifica al coronavirus, forse insomma sono i fattori su cui bisogna lavorare di qui ai, ai prossimi anni, anche al di là della convivenza, anche se la pandemia scomparisse da un giorno all'altro.
Va bene, io direi che insomma possiamo terminare qua questa chiacchierata iniziata con i colori delle regioni, che insomma al momento insomma continuano a perprimermi, in quanto penso che da qua ai prossimi anni insomma proprio la convivenza con la questione medica e la questione coronavirus insomma anche nei prossimi mesi dovrebbe essere molto diversa. Non è che si può, io paradossalmente preferisco che essere chiusa 10 giorni e però poi non gira, cioè anche la questione per cui nella zona arancione mi devo mettere la mascherina all'aperto, quando già insomma su questo ne abbiamo parlato diverse volte.
La mascherina all'aperto te la dovrai mettere in zona gialla ed è
in zona gialla
che...
Lazio, ancora prima della zona arancione.
Purtroppo è possibile che il Lazio
da gennaio
non lunghissimi entri in zona gialla.
Ecco, io reputo questa questione della mascherina all'aperto una forma altamente di, cioè non la riesco ancora tuttora a capire, quando allora abbiamo raccontato da questi microfoni diverse volte quanto invece stare all'aperto in insomma all'aria piuttosto che al chiuso.
È una questione che tocca questa radio dal funerale di Salvatore, se ce lo ricordiamo tutti. Effettivamente quello che si è capito in questi anni è che stare all'aperto quasi sempre comporta un rischio molto basso di contagio. Poi possono succedere situazioni di particolare assembramento in cui effettivamente ci può essere un contagio all'aperto, ma quello che si è visto in gran parte delle situazioni, pensiamo per esempio alle manifestazioni di Black Lives Matter negli Stati Uniti, si è visto che anche quelle manifestazioni che erano molto disordinate dal punto di vista sanitario, perché c'era una situazione effettivamente di spesso di riot generalizzato, in realtà poi non hanno portato a particolari picchi dal punto di vista dell'epidemia. Recentemente se ne è parlato per quello che è successo a Trieste, si è addossato un po' le manifestazioni contro il Green Pass triestine e l'origine del focolaio del Friuli Venezia Giulia, ed è stato un po' trascurato invece il fatto che il Friuli Venezia Giulia è una regione di confine a contatto con territori come Slovenia e Croazia, in cui invece da tempo c'era un'incidenza del virus molto più alta, e quei territori che sono naturalmente transfrontalieri sono più permeabili a queste insomma alla trasmissione del virus. In realtà in molte città l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto è già realtà, anche nella città di Roma, in alcune zone, in alcune vie, soprattutto del centro di Roma, in cui c'era un rischio di assembramento più alto, è già obbligatorio oggi portare la mascherina. Con la zona gialla diventa obbligatorio per tutta la regione, però in realtà, come dicevi tu, è l'unico cambiamento reale che c'è tra zona bianca e zona gialla.
Va bene, con questo noi andiamo a concludere questo piccolo spazio che abbiamo voluto fare.